Un saluto a tutti gli amici di Radio Missione Francescana e di Radio Missione Francescana Medicina. Un saluto particolare va al mio amico, dottor Giorgio Dini.
Grazie Gigi.
Noi condividiamo questa, da tanti anni ormai, questa trasmissione, e io dico che è molto seguita. E un saluto va al nostro tecnico, Marco, anche a te. Un saluto e un ringraziamento per aver accettato il nostro invito va al nostro ospite, professor Andrea Imperatori, direttore della chirurgia toracica di ASST Sette Laghi, professore associato di chirurgia toracica all'Università degli Studi dell'Insubria. E con lui parleremo di tumore del polmone, nuove prospettive di diagnosi e di cura. Questo è il nostro tema. E adesso lascio la parola al mio collega, a dottor Giorgio Dini, che introdurrà il tema di oggi. Vai, Giorgio.
Buongiorno, professore, ben arrivato, grazie.
Buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori.
Professore, parliamo di tumore, parliamo di una cosa particolarmente importante. E la prima domanda che deve essere fatta per forza ed obbligo è perché parlare del tumore del polmone?
Oggi il tumore del polmone in Italia è ancora, ahimè, la prima causa di morte per patologia tumorale, sia nella popolazione maschile, con circa 28.000 nuovi casi diagnosticati e deceduti per tumore del polmone, sia nella popolazione femminile, in cui in questa triste graduatoria se la gioca con il tumore della mammella. Purtroppo il tumore del polmone è anche molto frequente, circa 44.000 nuovi casi all'anno, di questi, come abbiamo detto, circa 30-34.000 poi alla fine muoiono. E sappiamo che è grave anche perché del tumore del polmone abbiamo ben contezza di quale sia la causa principale. Più dell'85% dei casi di tumore del polmone in Italia oggi sono cosiddetto fumo correlati, ovvero in soggetti che sono stati esposti attivamente al fumo di sigaretta. E qui si apre un grande capitolo che eventualmente, se di interesse, possiamo anche approfondire.
Professore, leggo anche che 8 pazienti su 10 hanno la malattia in uno stato avanzato.
Assolutamente.
Quindi
giusto.
È importante individuare invece l'insorgenza del cancro in un fatto precoce, in uno stadio precoce, per poter lavorare, per poter, diciamo, intervenire con una terapia più appropriata.
Assolutamente corretto quello che dice dottor Dini. Purtroppo, oltre che essere una malattia letale, molto frequente e letale, è anche una malattia subdola, perché dà segno di sé tramite sintomi e segni quando è in fase avanzata, spesso già metastatica. Quindi quando le terapie cosiddette radicali, che sono quelle loco-regionali, prevalentemente la chirurgia, non sono applicabili. Ed è proprio questo che porta poi a quel triste primato di scarsa sopravvivenza a 5 anni, che nella popolazione maschile in Italia è intorno al 16%, nella popolazione femminile è del 23%, quindi le donne vanno un pochino meglio rispetto agli uomini. Questo anche perché, ritornando al discorso del fumo che facevo in precedenza, le donne fumano un po' meno degli uomini, quindi i tumori polmonari nella donna non sono con una percentuale fumo correlata così alta. E vorrei aprire, se posso, una piccola parentesi su quello che è la problematica del fumo nei giovani, perché è vero che la popolazione che fuma e che si ammala di tumore del polmone è in genere la popolazione nell'età adulta, oltre, si dice, i 45-50 anni. Purtroppo però in Italia la popolazione giovanile, e per giovanile intendo già dopo l'età alla scuola media, quindi dai 13 anni in su, circa il 25% già ha avuto il primo contatto con la sigaretta. E quindi un'abitudine tabagica che inizia così presto provoca dei danni nei giovani che sono certamente duraturi.
Professore, questa è importante anche nelle ragazzine, perché a Varese si è detto che già a 14 anni abbiamo il 30% delle ragazzine che fumano.
ha ragione, io citavo il 25% maschi e femmine, prevalentemente sono le ragazzine, le ragazze giovani. Questo è legato ad uno stato sociale di emancipazione, tanti motivi sociologici in cui io non entro perché non sono un esperto, ma che porta dei danni a medio-lungo termine che ancora non abbiamo visto, li vedremo fra 20 anni. Se contiamo che in Italia ci sono già 10 milioni di fumatori su circa 60 milioni di abitanti e che il tasso di fumatori nella popolazione adulta è intorno al 20-25%, se nei giovanissimi questo tasso oggi è già del 30%, capiamo come non stiamo andando verso una riduzione dell'abitudine tabagica, anzi probabilmente stiamo andando verso un'implementazione. E allora, se posso, farei un'ulteriore parentesi alla parentesi di prima, che è il problema delle sigarette elettroniche, perché se fino agli anni 2013-2014 anche illustri luminari dell'oncologia come il professor Veronesi davano delle risposte interlocutorie sul rischio delle sigarette elettroniche, oggi nel 2024 sappiamo che la sigaretta elettronica ha almeno 90 sostanze cancerogene al suo interno, e questo non detto da sottoscritto ma detto da enti quali l'Organizzazione Mondiale della Sanità, detto dall'Istituto Superiore di Sanità, detto da enti che hanno fatto degli studi importanti. Quindi attenzione alle sigarette elettroniche, che se inizialmente erano state lanciate dai cinesi, apro e chiudo la parentesi, con lo scopo di far smettere di fumare i fumatori attivi di tabacco fumato, in realtà non hanno fatto smettere, anzi con il cosiddetto fumo duale, ovvero sia di sigarette che di sigarette elettroniche, ha portato a un aumento del rischio di cancro del polmone addirittura di 4 volte. Quindi dei giovani che fumano sia le sigarette elettroniche che le sigarette tradizionali hanno un rischio poi di sviluppare nella loro vita un cancro del polmone 4 volte più grande.
Quindi, professore, oltre a questo fattore di rischio così importante, diciamo ora quali sono i sintomi più frequenti del tumore al polmone.
Allora, sicuramente, come dicevamo prima, il tumore al polmone, quando dà i sintomi, spesso è in fase avanzata. La triade di sintomi più frequenti sono la tosse, che per il fumatore è normale, ma è una tosse che in realtà è cambiata, cambia. Da produttiva diventa stizzosa o da stizzosa produttiva, insomma il fumatore si rende conto che qualcosa sta cambiando. Un altro sintomo è la mancanza di respiro, in termine tecnico si dice dispnea, l'affanno, quando il paziente fa fatica a fare le sue normali attività fisiche. Poi vi sono anche il dolore toracico, quando il tumore infiltra la parete toracica. E poi ci sono tutti quei segni, ahimè, noti e temuti, come per esempio il sangue nell'espettorato, che il fumatore teme.
Nelle forme iniziali può essere asintomatico?
Sì, nelle forme iniziali è generalmente asintomatico ed è proprio in questi pazienti, che costituiscono il 20-25% della popolazione dei soggetti affetti dal tumore del polmone, in cui la diagnosi precoce insieme ad un'appropriata terapia radicale, che è prevalentemente chirurgica, porta poi quei risultati ottimali di sopravvivenza a lungo termine che per tutte le altre forme di tumore del polmone nei soggetti sintomatici non si raggiungono.
Allora, andiamo nel dunque del tumore al polmone. Quanto è importante la diagnosi precoce? Cioè, direi, è fondamentale per la guarigione, per la sopravvivenza di questo paziente?
Direi che è fondamentale, come dice il titolo del nostro incontro di oggi, le novità nella fase di diagnosi certamente devono riguardare prevalentemente la diagnosi precoce, perché se smettere di fumare o non iniziare a fumare, la cosiddetta prevenzione primaria, è importante per non sottoporre a rischio il soggetto, laddove il rischio ormai c'è perché il soggetto è fumatore o ex fumatore, e allora la diagnosi precoce con dei mezzi che noi oggi abbiamo a disposizione, quali mezzi di tipo l'imaging radiologico o addirittura prelievi di sangue come la cosiddetta biopsia liquida, sono certamente rilevanti. Faccio un passo nel passato. Varese è stata la prima provincia in Italia a fare un progetto di diagnosi precoce con il progetto Predica, di cui Rusconi è stato testimone tanti anni fa, quando lo lanciamo nel lontano 97 con il professor Dominioni, ottenendo, devo dire, degli ottimi risultati. Oggi abbiamo altre armi.
Si parlava di screening, no? In poche parole,
sì.
Potrebbe essere una bella azione per trovare il paziente che poi ha dei problemi di questo tipo. Esistono degli screening vostri di Varese, a Varese?
Allora, in questo momento screening istituzionalizzati come fu il progetto Predica, precoce diagnosi di cancro, non esistono.
Non legato a Predica questo,
certo.
Eh?
Esiste uno studio che stiamo portando avanti grazie a un finanziamento ministeriale in cui associamo l'utilizzo della TAC torace ad alta risoluzione senza mezzo di contrasto a un prelievo di sangue per andare a identificare dei marcatori all'interno del sangue, i cosiddetti Mirna. Mirna che peraltro sono stati la causa del premio Nobel assegnato proprio un paio di giorni fa a due medici
americani,
esattamente. Noi questo studio lo stiamo conducendo insieme all'Università di Trento, su però territorio varesino, e stiamo arruolando 150 volontari grazie all'aiuto della collaborazione dei medici di base, e qui mi corre l'obbligo di ringraziare Giovanna Scienza perché è un motore fondamentale per l'arruolamento di questi soggetti, a cui faremo un attacco del torace a bassa risoluzione, un prelievo di sangue e poi li seguiremo nel tempo.
Quindi questo studio per voi è importantissimo e riveste un'importanza notevole, perché è uno studio nazionale, uno studio multicentrico, uno studio finanziato, quindi collaborare in questo lavoro è importante per la clinica.
Assolutamente sì, e poi si inserisce in un contesto in cui l'attenzione anche dei nostri politici del Ministero della Salute va in quella direzione, perché non dimentichiamoci che nel 2021, in seconda, terza fase dell'epidemia Covid, il ministro Speranza firmò una legge che attivava il cosiddetto RISP, cioè il Registro Italiano dello Screening Polmonare, per arruolare 7500 soggetti in tutta Italia all'interno di questo ancora studio pilota. L'arruolamento di quello studio nazionale è concluso e in teoria quella legge prevede che dal 2025 lo screening sia a livello nazionale, esportato a livello nazionale. Ho alcuni timori in termini di finanziamento e di finanziabilità, però stiamo andando in quella direzione, come altre nazioni europee e mondiali, gli Stati Uniti in primis.
Giorgio, ci fermiamo un attimo e sentiamo la prima canzone che ha scelto il nostro professore. Grazie. Stiamo parlando col professor Imperatori, che è il direttore della chirurgia toracica di SST Sette Laghi e professore associato di chirurgia toracica all'Università degli Studi dell'Insubria. E stiamo parlando di tumore del polmone, quindi le nuove prospettive di diagnosi e di cura. E adesso Giorgio farà la sua domanda.
Professor Imperatore, abbiamo parlato di diagnosi precoce e lo studio che state iniziando è particolarmente importante. Però purtroppo voi vedete anche pazienti prevalentemente con diagnosi tardiva. E con questa diagnosi, quante possibilità avete o qual è anche l'approccio terapeutico che voi usate? A grandi linee, professore, mancherebbe altro. Cioè ci sono dei farmaci oltre che possono dare una garanzia di beneficio all'intervento?
Grazie per la domanda, perché questo in effetti copre l'80% della popolazione affetta oggi da tumore del polmone.
80%?
Circa l'80% sono pazienti che hanno una diagnosi in stadio avanzato, non quindi in stadio precoce, stadio 1, in cui l'intervento chirurgico è, diciamo, il trattamento d'elezione. Quindi stiamo parlando di quei 44.000 pazienti, l'80%, capite, è un numero elevatissimo. Qui si entra in un ambito che non è proprio del chirurgo toracico, ma è proprio prevalentemente dell'oncologo. Ma con piacere rispondo, anche perché a Varese ormai da alcuni anni abbiamo l'opportunità e l'onore di avere un grande oncologo nazionale ed internazionale come il professor Francesco Grossi, che ha apportato anche tutte quelle novità e protocolli di ricerca importanti nel trattamento di questo veramente pletora di pazienti affetti a tumore del polmone. Le possibilità che oggi abbiamo sono la combinazione di più trattamenti quando il tumore è in fase avanzata, e oltre alla classica chemioterapia, che ormai è utilizzata da oltre 30 anni, si possono utilizzare delle terapie mirate che consentono, chiedo scusa, la possibilità di identificare alcuni marcatori biomolecolari sulle cellule tumorali e di avere dei farmaci specifici. E quindi sono state sviluppate le cosiddette, chiedo scusa per la parola inglese, ovvero le target therapy o le terapie a bersaglio molecolare, che identificando sul tumore di quel singolo paziente quell'alterazione molecolare consentono di curare con una, io lo chiamo la chiave dedicata a quella serratura, a quel tumore, senza dover utilizzare, e qui uso ancora un esempio piuttosto grossolano, la dinamite della chemioterapia con tutti gli effetti collaterali che causa. E quindi sia le terapie a bersaglio molecolare, e oggi noi abbiamo almeno 12 terapie mirate, e la seconda grossa categoria di terapie, che è la cosiddetta immunoterapia, cioè quelle terapie che stimolano il sistema immunitario del paziente a combattere il tumore. Perché non dimentichiamocelo che tutti noi abbiamo un sistema immunitario che è molto efficiente nel trattare le patologie, compresa quella tumorale. A un certo punto però questo bilancio di forze fra il tumore e il nostro sistema immunitario si altera, per cui il sistema immunitario viene in qualche modo sconfitto o messo in difficoltà dal tumore, il quale prevale. Se noi sosteniamo il nostro sistema immunitario con queste terapie, abbiamo degli effetti molto importanti, e nei pazienti in stadio avanzato si arriva a, così si dice, cronicizzare la malattia, cioè a portare questi pazienti ad avere, a convivere con la malattia che rimane cronica nel tempo per tanti anni e non più per alcuni mesi come era una volta.
Professore, lei ha parlato di diagnosi tardiva, che è molto importante, ma ci sono anche delle diagnosi intermedie, diciamo, tra la diagnosi precoce e la tardiva. E quindi in queste diagnosi intermedie il trattamento, sia chirurgico che eventualmente con immunologia, e trattamenti immunologici, è simile oppure come vi regolate?
Oggi questa è la cosiddetta terra di discussione, quando noi ci troviamo tutti i venerdì all'ospedale di Varese con il gruppo multidisciplinare, si discute prevalentemente di questi casi. Sono i casi in cosiddetto stadio terzo di malattia. Ricordiamoci che i tumori vengono classificati in stadio 1, 2, 3 e 4. Il primo è sicuramente quello precoce, il secondo è ancora classificato come precoce, seppur magari localmente avanzato, lo stadio terzo è quando c'è già un interessamento linfonodale, il quarto quello metastatico. Quando ci troviamo nel cosiddetto stadio terzo di malattia, siamo nella terra in cui un solo trattamento, abbiamo capito, non è efficace. Quindi dobbiamo combinare più trattamenti, che vanno da questi nuovi trattamenti di cui si faceva accenno poco fa, quindi le terapie target, oltre alla vecchia chemioterapia o l'immunoterapia, con la chirurgia o la radioterapia a seconda della resecabilità e della operabilità del paziente. E allora, se posso, qui vorrei fare un'ulteriore precisazione, perché da chirurgo vorrei operare tutti i pazienti perché so che la chirurgia è efficace nello stadio precoce, ma anche in questo setting di pazienti, come diceva lei, dottor Dini, la chirurgia ha un ruolo importante. Se la chemioterapia, l'immunoterapia o la radioterapia di induzione, si dice, cioè prima dell'intervento chirurgico, riescono a ridurre la malattia tale da renderla di nuovo resecabile, cioè asportabile chirurgicamente, sapendo di offrire al paziente un dato di prognosi favorevole. E certo, ci sono degli studi molto interessanti che sono usciti ormai 3-4 anni fa, i cui aggiornamenti in termini di sopravvivenza sono usciti proprio pochi mesi fa, sull'utilizzo dell'immunoterapia in setting cosiddetto perioperatorio, cioè 4 cicli prima insieme alla chemioterapia, seguito dalla chirurgia, e poi da 12 cicli di immunoterapia dopo l'intervento chirurgico. Questo protocollo, un nome altisonante, Egean, dà certamente dei risultati di sopravvivenza incredibili per noi che ci occupiamo di tumore del polmone, con sopravvivenze che sono 20-30% migliori rispetto a quelle a cui eravamo abituati. Ha due problemi. Uno, che in Italia non è ancora approvato da AIFA e quindi lo possiamo utilizzare col cosiddetto uso compassionevole, e qui devo dire grazie alle ditte farmaceutiche che non fanno pagare il farmaco. Il secondo, che quando sarà invece approvato, questo farmaco costa tanti, tanti, tanti soldi, per cui i decisori dovranno decidere se allocare le nostre scarse finanze in questo tipo di protocolli o in altri tipi di protocolli.
Quindi la chirurgia aiuta sempre, voglio dire. È sempre la prima, è sempre, diciamo, quel settore, quel campo che aiuta voi, ma aiuta anche la chimioterapia e anche la terapia immunologica, diciamo.
Certo, se lo chiede un chirurgo la risposta non può che essere affermativa, ovviamente qui certo. Dichiaro il mio conflitto di interessi, faccio il chirurgo, però i dati della letteratura, quindi uscendo dalla provocazione, i dati della letteratura lo dimostrano che ad oggi negli stadi precoci l'intervento chirurgico radicale, ovvero asportando radicalmente tutto il tumore con un'adeguata linfadenectomia, cioè togliendo quelle che sono i primi filtri del tumore, ovvero le ghiandole linfonodali, tutto questo comporta un ottimo risultato in termini di sopravvivenza a distanza. Tanto più che oggi la chirurgia ha delle tecniche che può utilizzare, che consentono una poca invasione nel chirurgo rispetto alla toracotomia di una volta, e magari di questo ne parliamo più tardi, perché a Varese abbiamo anche questa possibilità di mettere in atto le tecniche cosiddette mini-invasive. Se posso fare un passo indietro all'approccio multidisciplinare di cui si parlava in questo stadio intermedio fra quello metastatico avanzato e quello precoce di cui si parlava nella prima parte della trasmissione, mi fa piacere sottolineare come, grazie anche all'input di Regione Lombardia, dal 1° di ottobre è ufficializzato quello che noi facevamo già da 10 anni a Varese, ovvero le riunioni multidisciplinari di oncologia toracica, sotto quello che viene chiamato il cappello del GOM, Gruppo Oncologico Multidisciplinare Toraco-Polmonare, di cui indegnamente hanno proposto il mio nome come responsabile a solo problematiche medico-legali, non c'è nessun altro tornaconto, che però formalizza quello che è l'attenzione anche delle nostre istituzioni, in questo caso di Regione Lombardia, a una discussione in cui si mettono intorno al tavolo con al centro il paziente tutte le figure che si occupano di tumore del polmone, dalla fase precoce, quindi dall'ingresso nel percorso, la diagnosi e tutto quello che è la fase stadiativa, e a Varese abbiamo la fortuna di avere il punto polmone, che è un ambulatorio della struttura complessa di pneumologia, diretta, questo ambulatorio diretto dalla dottoressa Ortelli, che fa un lavoro incredibile, eccezionale, e che porta questi pazienti ad avere una diagnosi in uno stadio preciso di malattia, e quindi poter offrire a questi pazienti, tramite la discussione multidisciplinare, l'opzione terapeutica migliore.
Quindi siete molto impegnati, diciamo, in tutti i sensi, e finalmente si arriva ad avere delle conclusioni, cioè questo tumore al polmone diventa più curabile.
Sì, se io ormai ho quasi 30 anni di laurea alle spalle, fra una settimana sono 30 anni di laurea, mi ricordo che le sopravvivenze quando io studiavo a 5 anni erano del 10%. Quelle che vi ho citato, che non sono recentissime, sono del 2020-2021, ma 16% negli uomini e 23% nelle donne, sono più che raddoppiate. Quindi comunque tutti questi sforzi, seppur ancora non hanno ottenuto il risultato che noi auspichiamo, cioè di sconfiggere questa malattia, ha comunque più che raddoppiato la sopravvivenza a 5 anni. Quindi certamente le prospettive, le speranze con queste forme sia di diagnosi che di terapia ci sono.
Professor Imperatore, lei ha parlato prima di come agisce la chimioterapia e i nuovi farmaci a target molecolare, farmaci biologici. Io vorrei che lei ripetesse la differenza tra una chimioterapia e questi farmaci, cioè anche con degli esempi, perché sono esempi che lei mi ha fatto tempo fa e sono particolarmente significativi.
Allora, la chimioterapia ci sono diverse forme di chimioterapia. Non faccio l'oncologo, quindi non voglio dire le cose imprecise, ma in modo molto sintetico la chimioterapia va a intercettare, uccidere o bloccare la replicazione cellulare di tutte le cellule che sono attivamente in duplicazione, e quindi non discrimina fra una cellula tumorale e una cellula del sangue. Tutti noi abbiamo le cellule del sangue che si replicano per produrre globuli rossi, piastrine, eccetera eccetera. Quindi la chimioterapia ha degli effetti collaterali importanti, invece queste nuove terapie hanno un bersaglio molecolare molto preciso, che è presente non sulle globuli rossi o sulle cellule del nostro organismo, ma solo sulle cellule del tumore, e quindi vanno sostanzialmente ad aprire con quella chiave la serratura di quelle cellule tumorali.
Perfetto,
ci fermiamo un attimo per sentire la seconda canzone e poi riprenderemo questo discorso. Stiamo intervistando il professor Andrea Imperatori, vi ricordo, direttore della chirurgia toracica di ASST Sette Laghi, professore associato di chirurgia toracica all'Università degli Studi dell'Insubria. Mi spiega quella storia della ASST Valle Olona?
Sì, questo è un importante successo, credo, per la provincia di Varese, per ATS Insubria e anche per l'ASST Sette Laghi. Ovvero abbiamo da poco stipulato una convenzione come chirurgia toracica anche con SST Valle Olona, vuol dire con gli ospedali di Busto Arsizio, Gallarate e Saronno, per essere il loro riferimento per tutti i pazienti affetti da patologia di interesse della chirurgia toracica. Quindi andremo a dare una mano ai colleghi in sede negli ospedali, soprattutto di Busto, per l'attività pneumologica interventistica, per l'attività chirurgica al tavolo operatorio là dove fosse necessario, e noi saremo i loro referenti per tutti i pazienti affetti da neoplasia polmonare, che avranno quindi accesso sia all'aspetto chirurgico radioterapico, ma che avranno accesso comunque a una discussione multidisciplinare che prevede anche la presenza del chirurgo toracico.
Quindi è raddoppiato il lavoro?
Potrebbe aumentare notevolmente il lavoro, già ci sono le prime avvisaglie, sì, e questo ovviamente sottoporrà me, ma soprattutto il gruppo che io dirigo, a uno sforzo ulteriore, certamente sì.
Professore, io le volevo fare la domanda, questa domanda qua, l'avvento dell'immunoterapia, quanto ha cambiato, ha rivoluzionato, diciamo, la vostra vita e la vita anche del paziente? Cioè, quanto è importante, diciamo, la gestione di questo paziente? Perché è una sfida continua.
Come tutte le novità portano degli scenari nuovi e non sempre li conosciamo. E in effetti io da chirurgo gestisco marginalmente gli effetti dell'immunoterapia, ma durante le discussioni multidisciplinari che facciamo al venerdì emergono già casi dubbi, ovvero il paziente ha fatto l'immunoterapia, c'è stata un'iniziale regressione di malattia, ma a un certo punto nell'attacco di questo paziente compare di nuovo quello che il paziente definisce una macchia. In realtà è ripresa di malattia o è una polmonite da immunoterapia? E allora ancora oggi tutto questo non è così semplice da dirimere, perché rifare una biopsia in un paziente con questo tipo di immagini non è così semplice, non sappiamo esattamente quale sia la zona in cui la malattia può essere attiva, l'ausilio di ulteriori tecniche di imaging quali la PET di medicina nucleare non sempre ci sono di aiuto, perché la captazione metabolica, di attivazione metabolica della polmonite del tumore possono essere simili, e quindi gli effetti collaterali dell'immunoterapia li stiamo vedendo, stiamo imparando ad affrontarli, soprattutto i colleghi oncologi, ma certamente ancora non sono del tutto noti. Sull'aspetto chirurgico l'immunoterapia sta aprendo degli scenari nuovi, perché in quel contesto dei protocolli che prevedono l'utilizzo dell'immunoterapia prima dell'intervento chirurgico, in quello che ti dicevamo prima, lo stadio terzo di malattia, ci troviamo noi chirurghi a operare dei pazienti che hanno fatto questa tipo specifico di immunoterapia, che lascia dei reliquati non sempre indifferenti. Gli studi scientifici che hanno portato dei risultati così brillanti dicono che l'intervento generalmente è più semplice, ma nella pratica comune, nella cosiddetta real life, e parlando con chirurghi italiani ed europei, l'esperienza è comune. Un 20% di questi pazienti che hanno fatto l'immunoterapia, che poi dopo noi dobbiamo sottoporre all'intervento chirurgico, sono malati molto complicati. Ovvero chirurgicamente sono difficili, tecnicamente molto difficili. Non sempre operabili, ovvero non sempre resecabili, cioè il tumore non sempre riusciamo ad asportarlo, perché gli effetti dell'immunoterapia, cioè di questa reazione importante del sistema immunitario del paziente, ha creato delle aderenze e delle reazioni locali che non sempre rendono poi resecabile il tumore. Quindi c'è anche una quota, e negli studi in effetti poi è testimoniato da un circa un 15-18% di pazienti che poi alla fine all'intervento chirurgico non ci vanno, di cui non dobbiamo dimenticarci. E anche in questo senso io dico che al paziente, quando si spiegano queste novità, bisogna essere ovviamente onesti, bisogna dire: io ho queste armi nel mio armamentario, lo abbiamo discusso collegialmente nel gruppo multidisciplinare, nel GOM toracopulmonare di Varese, ma la certezza assoluta di una risposta non ve la posso dare. La garanzia del 100% poi di intervento, di poter sottoporre quel paziente all'intervento chirurgico, non la posso offrire. Devo essere chiaro fin dall'inizio. Rimandare un intervento chirurgico nel paziente resecabile per fare un approccio di immunoterapia prima e dopo l'intervento oggi sembra essere la strategia migliore, ma in una quota del 15-18% dei pazienti non lo è. Come facciamo a distinguere questo 15-18% di pazienti prima? Lo stiamo studiando per poter offrire al singolo paziente la terapia migliore, la cosiddetta tailored therapy, cioè la terapia sartoriale per il singolo paziente.
Quindi terapia personalizzata. Però,
bravissimo.
Oltre alla terapia personalizzata, c'è un paziente che dove può essere sufficiente solo la terapia immunologica? C'è uno stadio di paziente in cui... scusi la domanda, ma...
Ad oggi certamente non è il paziente chirurgico. Ad oggi è molto efficace nel paziente metastatico in quarto stadio per rendere cronica la malattia, come dicevo poco fa. Però l'immunoterapia oggi come singola terapia non è ancora una strategia adottabile. Certamente
nel paziente molto grave?
Nel paziente molto grave bisogna fare attenzione, perché poi dopo, se le condizioni generali di salute del paziente sono così precarie, gli effetti collaterali anche dell'immunoterapia potrebbero essere detrimentali, cioè peggiorare l'aspettativa di vita di quel paziente. Allora lì si entra in un'altra questione, ovvero se il paziente ha una malattia molto avanzata, anche lì bisogna essere onesti e dire: io posso farti anche delle terapie, ma queste terapie potrebbero avere degli effetti collaterali che purtroppo fanno evolvere più velocemente la malattia o anticipare per gli effetti collaterali l'exitus, cioè l'evento finale, la morte del paziente. E in questo senso non possiamo che, con un approccio multidisciplinare, avere le idee oneste e chiare da dire al paziente. Sottolineo una cosa: una volta si diceva il paziente anziano non deve essere sottoposto a terapie, e si intendeva per anziano il paziente cronologicamente anziano, cioè all'anagrafe. Oggi, per fortuna, questo concetto lo stiamo sorpassando, e allora l'età è l'età biologica. E allora ci sono novantenni che sono in ottime condizioni, in grado di sostenere anche delle terapie importanti, come l'immunoterapia o le terapie a bersaglio molecolare, addirittura interventi chirurgici. Il mio giovane collega sta facendo e porterà al Congresso nazionale fra una settimana uno studio sugli interventi sugli ottuagenari, in cui si dimostra come, e abbiamo operato 46 pazienti oltre gli 80 anni con intervento chirurgico radicale, e abbiamo avuto lo 0% di mortalità perioperatoria, cioè tutti sono usciti vivi dall'intervento chirurgico senza sequele importanti, grazie anche all'approccio mininvasivo. Allora la selezione di questi pazienti e un'età biologica e uno studio anestesiologico preoperatorio adeguato ha portato un ottimo risultato anche in pazienti di 88-89 anni. Quindi attenzione all'età biologica e non confonderla con quella anagrafica. E qui, da chirurgo, devo riportare l'attenzione sul fatto che l'intervento chirurgico mini-invasivo è certamente un elemento molto importante, perché causando un danno, un trauma al paziente assai ridotto, ci consente di operare anche quei cosiddetti pazienti fragili, con degenze postoperatorie di 4-5 giorni che consentono poi di avere ottimi risultati.
Professore, lei parla di mini-invasiva, no? Quindi ha sicuramente dei risultati rispetto alla terapia, alla chirurgia tradizionale. Ma a Varese, è da un paio d'anni esiste il robot, che viene usato sia nella chirurgia urologica sia nella chirurgia generale. Ora, la chirurgia toracica può usare questo robot, e cosa darebbe in più rispetto alla chirurgia mini-invasiva tradizionale?
Dottor Rusconi conosce molto bene la situazione di Varese e apre una piccola ferita nel mio cuore.
Allora, ho voluto aprirla.
È sempre molto carino nei miei confronti, ci conosciamo da tanti anni. Allora, innanzitutto, l'approccio robotico è un approccio mini-invasivo. Come tale, non è che stravolga l'indicazione, quindi sempre lo stadio precoce di malattia è operabile, è solo un diverso tipo di approccio. Quello tradizionale toracotomico con le toracotomie di 25 cm di una volta, che non si fanno praticamente più, o quelle che noi adottiamo a Varese ormai da oltre 10 anni con l'approccio toracoscopico, anche uniportale, cioè con degli approcci di 3-4 cm attraverso le quali noi asportiamo l'intero lobo polmonare affetto dal tumore e tutti i linfonodi, fino ad arrivare a quella che è la cosiddetta robotic assisted thoracic surgery, cioè la chirurgia assistita dal robot. Visto che non si smette mai di studiare e di imparare, ammetto che nonostante sia un docente dell'università, io sto completando adesso un master in chirurgia robotica al Gemelli di Roma, per poter avere, oltre che l'esperienza per poter iniziarla, anche il patentino per potermi mettere e fare questa chirurgia anche a Varese. Il problema del robot a Varese è il personale che ci assista, soprattutto il personale infermieristico, che ancora oggi purtroppo tende ad emigrare in quella che è la vicina Svizzera, e quindi abbiamo difficoltà nel utilizzare il robot giorno e notte o mattina e pomeriggio come vorremmo. Spero di poterlo iniziare nel 2025, anche quella che di iniziare anche l'attività di chirurgia robotica toracica anche a Varese.
Sì, molti auguri, perché va di moda. Di conseguenza
Non dobbiamo farci impressionare dalle mode. Io per esempio per la chirurgia robotica, non l'ho detto prima, ma nell'ambito toracico oggi come oggi, forse più che il tumore del polmone, la chirurgia robotica si applica alla chirurgia del mediastino, cioè dei tumori del mediastino, il timo, più che al tumore del polmone. Però perché con il robot bisogna fare 3-4 accessi per poter fare una lobectomia polmonare oggigiorno, contro un accesso di 4 cm con la toracoscopia. Quindi è ancora tutto causa di dibattito.
Professore, io però volevo dire due parole, non abbiamo toccato, sul rischio recidive. Queste benedette recidive compaiono purtroppo anche quando la diagnosi è precoce. Cosa state facendo? Cosa si può fare per evitare? La terapia immunologica, per esempio, riduce queste recidive?
Allora, anche il paziente operato con intento radicale ha un rischio di recidiva intorno al 10-20%. Quindi anche questi sono... Come facciamo a identificarli prima? Innanzitutto con degli studi molecolari. E in seconda battuta con un cosiddetto follow-up, cioè seguendo questi pazienti a distanza ogni 4-6 mesi con delle TAC per poter identificare la recidiva in modo precoce. Sapendo che anche la recidiva, quanto più precocemente viene diagnosticata, tanto più abbiamo la possibilità di curarla. Da un punto di vista pratico, l'associazione di terapie più terapie è certamente il futuro. Quindi immunoterapia, chirurgia e immunoterapia certamente efficaci.
Sì, ho capito.
Una domanda sola. Una domanda che si sente spesso dire dai pazienti: è possibile guarire dal cancro del polmone?
La risposta è sì, convintamente sì. Se associamo la diagnosi precoce, se associamo alla diagnosi precoce una terapia locale radicale, che prevalentemente oggi è quella chirurgica, in pazienti molto fragili potrebbe anche essere la radioterapia, e qui a Varese è arrivato un nuovo primario, Italo Dell'Oca, che è una persona che certamente ci aiuterà. L'associazione di questi due approcci, diagnosi precoce e intervento radicale, può portare a guarigione, e io ho pazienti che seguo ormai da 15-20 anni che sono ancora vivi, liberi da malattia.
Quindi, dato che si parla di paziente, la sfida è notevole, diciamo. La vostra controparte è questo paciente che quotidianamente vedete.
Con dei numeri importanti.
Dei numeri importanti.
Grazie, professore. Alla prossima.
Alla prossima.